Questa mattina vorremmo provare a considerare la nostra fede, la fede cristiana, il fatto che noi siamo donne e uomini che dicono che credono in Gesù, che si affidano al Vangelo di Gesù, no? Ecco, vorremmo provare a considerare questa nostra fede all'interno del più ampio fenomeno religioso, di ciò che sta succedendo alle religioni in questo mondo moderno, in questo mondo secolarizzato, no? E lo si diceva già l'altra volta, il fenomeno più evidente in questo mondo emancipato, razionale, scientifico, individualistico, la religione è in ritiro, soprattutto le grandi religioni istituite sono in crisi, no? Ma lo si capisce subito, no? Cioè, se la nostra maniera di essere è quella che ogni individuo pensa quello che vuole, no? E lo pensa secondo la ragione, e quindi nasce un pluralismo. È molto difficile in questo contesto che le persone sentano di appartenere a una chiesa. Sono in crisi le chiese, i partiti, le ideologie, le appartenenze, perché c'è l'individuo, capito? No? Non c'è più l'idea di un'obbedienza. Il Papa dice una cosa, uno dice, sono d'accordo o no? La morale è cristiana, appunto, sta roba qui sono d'accordo, questa no. E questa è la crisi, appunto, delle istituzioni, anche la famiglia ha la sua difficoltà a tenere l'istituzione, no? Anche il papà ha la sua difficoltà a avere l'autorità. E la crisi riguarda anche la Chiesa Cattolica, per noi soprattutto la Chiesa Cattolica. Le chiese in Europa si svuotano, appunto il cristianesimo si sta rinsecchendo. E altro segnale, i preti e gli addetti alla religione diminuiscono in maniera impressionante. Quindi è evidente per tutti che le chiese istituite, le grandi chiese, le grandi religioni sono in crisi. Crescono invece altri fenomeni religiosi, perché state sicuri che la religione non finisce mai. Cioè l'uomo, la religione, se la crea continuamente, finché c'è l'uomo ci sarà la religione. Il cristianesimo non lo so. Appunto crescono invece delle tendenze religiose particolari, che sono soprattutto di due tipi, io dico. Il fondamentalismo, e questo lo vediamo soprattutto nell'Islam, nella grande religione dell'Islam. Il fondamentalismo è appunto una religione che viene vissuta a difesa dall'ambiente circostante, c'è un'identità affermata contro, si capisce perché istintivamente l'Islam è contro la modernità, è contro il pluralismo, è contro la laicità, è contro il pensiero libero, hai capito? E c'è l'idea invece di istituire una società religiosa, con la legge religiosa, comandata dai preti, no? Quindi quest'idea forte del fondamentalismo che si lega poi al carattere letterale della lettera, no? È scritto così, quella parola è scritta così, te lo dice il prete, cosa vuol dire? Non può interpretare, no? E poi ci sono tradizioni fortissime che riguardano gli alimenti, per esempio i vestiti, il velo, per fare. Quindi è interessante, eh? La società secolarizzata manda in crisi le religioni istituite, le grandi religioni del Mediterraneo, no? I tre grandi monoteismi, e fa fiorire invece un tipo di religione che è di reazione, è di difesa contro questa società. E in campo cattolico l'unico filone fiorente che cresce è il cristianesimo carismatico. Ma questo è in Africa, questo è in America Latina, è il cristianesimo vincente, cioè questa forma di religione che punta molto sull'entusiasmo comunitario, un gruppo omogeneo che si gasa, no, fatto di appunto di gesti, di canti, di entusiasmo, preghiere di guarigione, miracoli, proselitismo, propaganda, soldi. Che appunto il cristianesimo pentecostale americano e ha molto successo, no? E allora è importante capire che questa frammentazione, si spaccano le religioni tradizionali e crescono in maniera un po' selvaggia queste forme religiose. Questa frammentazione e questo tendenziale estraniarsi dai processi della storia, cioè queste forme religiose non vogliono incidere sulla politica, sull'economia, sulla famiglia, sulla morale, sono forme appunto di separazione, no? Sono evidentemente questi fenomeni legati ai processi storici caratterizzati dalla secolarizzazione della laicità. Cioè voi tirate via dalla società il pilastro di Dio che tiene insieme tutto, smembrate le istituzioni, le autorità, gli individui impazziscono, cioè gli individui che certo godono di molta autonomia, molta libertà, possono andare dappertutto, dire quello che vogliono, e però sono dispersi, capito? Sono inquieti e quindi provocano smarrimento, provocano indifferenza, perché la reazione è questa, non c'è più niente di vero, il relativismo. L'indifferenza nasce da sto, oppure queste reazioni di chiusura e di fanatismo, cioè di contrapposizione. Noi abbiamo fatto il concilio un po' per sta roba qui, Per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, il concilio ha cercato, ha capito che non poteva più tenere una religione contro la società moderna, e quindi il concilio ha aperto un dialogo con il mondo moderno, e fortunatamente qui da noi almeno, no? Noi abbiamo aderito, ci siamo impegnati nella via tracciata dal Concilio e le nostre comunità hanno ricevuto uno slancio notevole. Dopo a me dà un po' fastidio, sento un po' di cattiveria quando mi dicono: però siete voi del Concilio che avete rovinato la Chiesa. Cosa avete ottenuto? Il Concilio appunto non ha impedito che le nostre chiese si svuotassero, che i nostri figli non vengano più in chiesa. Il Concilio non ha rimediato a ste robe qui. Secondo me uno che ragiona così, primo, non ha assolutamente capito cos'è successo nella società. Chissà dove vive. No, sta ancora sognando una volta. E poi soprattutto, se mi è permesso, che la gente smetta di venire in chiesa, che contrasti la chiesa, che non accetti più tante cose, che non è partito 40 anni fa. Lo sappiamo tutti, no? Che già dalla fine dell'Ottocento, vi faccio due o tre esempi, già dalla fine dell'Ottocento la chiesa aveva perso gran parte della classe operaia. La questione sociale, il fiorire del marxismo appunto, l'anticlericalismo della classe operaia quasi in massa, è nata alla fine dell'Ottocento, perché la Chiesa in qualche maniera era vista che stava dalla parte dei padroni, non ha saputo leggere i guasti dell'incipiente capitalismo industriale, no? Così come ha perso gran parte della borghesia, soprattutto della borghesia colta, liberale, perché la Chiesa si opponeva alla democrazia e alle leggi laiche. L'anticlericalismo dallo Stato piemontese in poi mica è nato nel Concilio, no? L'incredulità che si è diffusa col generalizzarsi dell'istruzione. Cioè, mano a mano la gente andava a scuola, credeva meno alla Chiesa, anche perché la Chiesa, lo sappiamo, ha cercato sempre di ostacolare la modernità fino a un certo punto, no? Vi ricordate, per esempio, tutto il contrasto che la Chiesa ha fatto all'evoluzionismo, all'idea di evoluzione addirittura, no? O alla psicanalisi, o alla lettura storico-critica della Bibbia. Il modernismo dove si è condannato un sacco di preti, di professori, si denunciavano perché leggevano la Bibbia col criterio storico o perché si appellavano al principio di coscienza, ha caratterizzato tutto l'inizio del Novecento. E quindi già nella prima metà del Novecento è strano come noi siamo superficiali, no? Cioè, leggiamo la storia a pezzettini così, no? Già all'inizio del Novecento ci si inquietava del calo della frequenza religiosa, del calo delle vocazioni. In paesi europei di antica cristianità, negli anni 40-50, ricordate la Francia, no? La Francia, paese di missione, nasce la grande missione parigina, i preti operai, l'azione cattolica che va negli ambienti ormai scristianizzati. Certo, dopo la guerra, in quei momenti eccezionali del dopo la guerra, anche questo è strano, no? Abbiamo dovuto soffrire, abbiamo dovuto vedere spaccate le famiglie, distrutte le case, per riprendere la voglia poi di fondare su qualcosa di grande. È stato così anche per la politica, no? La Costituzione l'abbiamo fatto dopo la guerra, disperati. Abbiamo ritrovato dei valori di fondo comuni. È stato così anche per la Chiesa. Dopo la guerra c'è stata una ripresa e tuttavia, no? Gli anni 68-70 è stata la dichiarazione della secolarizzazione anche della Chiesa, no? C'è la tendenza al declino della religione e all'indifferenza religiosa, ha ripreso il sopravvento. Ed è stata proprio la volontà di frenare questo declino, questa incomprensione che ha motivato il Concilio, il quale, almeno secondo me, può darsi che io sbagli, ma mi pare che abbia rilanciato un cristianesimo più vivo, no? Ha dato forza alla nostra fede, anche se ci ha aiutato a capire sempre più che siamo minoranza, che non c'è più la cristianità, che il cattolicesimo non è più al centro della società, no? Ma appunto non ha potuto far rientrare coloro che ne erano usciti e soprattutto non è riuscito a impedire che le nuove generazioni, i giovani, in maggioranza abbandonassero la Chiesa una volta emancipati dalla tutela dei genitori. Cioè i nostri figli vengono a catechismo, in chiesa fanno i sacramenti, finché i genitori li hanno in mano. Appena si liberano un po' dai genitori, la prima cosa che fanno non vengono più in chiesa, no. Tanto che la generazione del Concilio si chiede se se ne sta andando senza avere degli eredi. A noi preti del Concilio sta succedendo anche coi preti giovani. Non sono molti i preti giovani a cui interessa tanto il Concilio, purtroppo. Questo stato di cose, lo capite bene, genera un clima di grande incertezza sul futuro della Chiesa. Altro che intrighi, mene del Vaticano, sì. Sai quanto mi interessano alla fine, no? Sono queste le questioni, il Vangelo di Gesù da rioffrire all'uomo d'oggi, perché anche l'uomo d'oggi ha bisogno di speranza, ha bisogno di amore, ha bisogno di fraternità. Questo è il discorso che deve fare la Chiesa, mica il conclave, questo, l'altro, la curia. Questa grande incertezza sul futuro della Chiesa che agita le diverse sensibilità, anche qui se prendessimo parola sentiremmo cose molto diverse, no? Ci sono i tradizionalisti, chiamiamoli così, quelli che continuano a dire una volta, quelli che oggi io, i giovani sono schifosi, capito? Il mondo d'oggi fa schifo, no? E dentro la Chiesa accusano quelli del Concilio di avere sfasciato la Chiesa, no? Chi ha accettato, i cosiddetti progressisti, quelli che dicono ma la Chiesa deve svegliarsi, deve muoversi, accusano i ritardi, le chiusure della Chiesa che è ancora aggrappata troppo all'istituzione, alla sacralizzazione delle funzioni dentro la Chiesa. Bisogna stare tra gli uomini, parlare da uomini, assumere umilmente la fraternità umana come la grande questione della fede, no? I più sono confusi, beh, diciamo, i carismatici offrono il loro rifugio, ci troviamo e cantiamo tutti nella gioia che il Signore ci dà, il suo spirito, che è una cosa fondamentale, certo, però se stiamo lì entusiasti un'ora, poi usciamo e non ci troviamo più a casa nostra nel mondo, si rischia appunto di essere una setta, no? E i più invece, lo vedete anche voi, no? Hanno ormai rinunciato a capirci qualcosa, sono confusi, totalmente confusi, e creano sempre più un distacco con la Chiesa, no? E vivono questa specie di religiosità, chissà cos'è, è una specie di scenario, capito? Qui in Italia sono tutti cristiani, tutti, chissà cosa vuol dire. Quando si considerano queste diversità, perché queste diversità ci sono, no? E andrebbero gestite in qualche maniera, però purtroppo queste diversità non riguardano la fede, cioè non è che le nostre comunità si sta discutendo della fede, ma si tratta tante volte di semplici sensibilità religiose o credenze. Lasciatemi precisare queste due parole. Cos'è quando uno dice c'è una fetta di cristiani che ormai si riduce a avere una credenza religiosa, no? Cioè la credenza è fatta di alcune opinioni, neanche convinzioni, sarebbe troppo forte, alcune opinioni che sono quelle del tuo ambiente, tramandate dalla famiglia, dall'ambiente, ma non sono diventate oggetto di una personalizzazione, di un convincimento personale. Per esempio, si crede ai miracoli e non alla resurrezione dei morti. Ma mi spieghi cosa c'è di cristiano in questa roba? Si crede al diavolo e non alla carità come fondamento della fede, no? E anche la religione, sapete, la religione è fatta soprattutto di alcune pratiche, di alcune dottrine, di alcune regole, che sono, lo accennerò, sono fondamentali, perché l'uomo ha bisogno poi di concettualizzare la sua fede, di avere delle regole, di avere un istinto. Certo che c'è bisogno della religione, ma rischia la religione di ridursi a delle pratiche alle quali si è attaccati per abitudine, senza sapere bene se si è ancora cristiani. Così si vedono dei cattolici, per esempio, che mettono la devozione alla Vergine, che è una cosa bellissima, ma non la puoi mettere sullo stesso piano dell'Eucaristia, o il santuario sullo stesso piano del cammino di Pasqua, o mettere il piede in chiesa la notte di Natale o a qualche funerale, no? Cosa c'è di cristiano in questa roba? E quindi le nostre differenze non si confrontano in genere sulla fede, sono legate alla cultura, all'ambiente sociale, all'educazione ricevuta, persino all'appartenenza politica, hai capito? Io sono di un'area politica, il cattolicesimo lo difendo così. Stai attento dai difensori della religione. E quindi restano nascoste le profonde divergenze nella maniera di comprendere e vivere la fede, perché la fede, che certo è adesione al credo, lo vedremo, certo è adesione a delle verità, certo che è pratica dei sacramenti, dobbiamo andare alla messa la domenica, è importantissimo, non importante, però queste robe qui, i sacramenti, la dottrina, il credo, sono strumenti o sono espressioni di che cosa? Dell'adesione al Vangelo di Gesù, alla rivelazione che il regno di Dio è presente in mezzo a noi se noi ci amiamo. È la condivisione, è l'unione con Gesù nel suo atteggiamento filiale verso il Padre, e la sua tenerezza verso gli uomini, e quindi l'accoglienza del mistero della prossimità degli uomini. Il cristianesimo è appunto avere nel cuore l'amore di Gesù per il primo venuto come un fratello. È questo appello dall'alto a trasformarci, questa grazia che diventa fondamento di una vita nuova. E quindi la fede non è un'opinione, non è un'ideologia, non è un insieme di convinzioni, o come si dice, che io non riesco più a ascoltare questa espressione, io ho i valori, ma non vado in chiesa, ma io ho i valori cristiani, ma i valori cristiani è amare i fratelli, i valori cristiani. E non è un rifugio, la religione non è un rifugio contro le durezze di una malattia, di una separazione, di un contrasto, di una difficoltà, di un problema sul lavoro. Non è un rifugio contro le durezze della vita, anzi, la fede ci obbliga ad affrontare molte difficoltà, a fare scelte dolorose, a andare anche controcorrente. Non è rassicurazione, non è la moderazione. Essere cattolici vuol dire essere moderati. Se c'è qualcosa di chiaro nel Vangelo è che Gesù e chi gli va dietro a lui scoccia molto la mentalità in cui si trova. Il Vangelo è rivoluzionario, è diverso. È appello alla libertà, appunto. È un affrancarsi dall'opinione, dalla mentalità, del tempo, persino dalle tradizioni familiari, dal conformismo dell'ambiente. E giudicare con la tua testa, e spendere, e pagare di persona certe cose. Questa è la fede cristiana. Il Vangelo presenta la fede così. E questa è la scossa di cui ha bisogno il nostro cristianesimo. Questa è la scossa, di questo bisogna parlare, ragazzi. Non seguite solo le curiosità o le polemiche o le porcherie che ci sono nella società, nella Chiesa, ma immaginati chi siamo, dove viviamo, coltiviamo anche noi queste sacralizzazioni infantili della Chiesa, no? Guardati in giro, siamo noi, sono le persone, li vedi, come ci comportiamo? È lì che misuri la fede, mica nel servizio televisivo che ricostruisce i retro bottega. Tutti parlano di ste robe qui, nessuno si interessa della fede cristiana, del Vangelo di Gesù. È una pena, ma tutti noi, noi. Che sai, adesso esce il Vaticano a dire sui giornali che comprano, ma i giornali fanno il loro mestiere, lavorano, secondo me anche giustamente, non è che puoi star zitto su queste cose qui, ci servono anche, ma sei tu che devi parlare di qualcos'altro. Allora, questa è la scossa, perché se noi consideriamo come di fatto si diventa cristiani nelle nostre comunità, fa pensare molto, no? Cioè, si capisce che in una società così provocante, così laica, così pluralista, così appunto dispersa, la maniera con cui noi stiamo diventando cristiani non può tenere, non può tenere. Cioè, teneva quando tutto il clima era cristiano, quindi i nostri bambini venivano su, automaticamente entravano, erano sostenuti dalla mentalità, ma oggi non è più così. Cioè, noi diventiamo cristiani fin dalla nascita, appena nati, con un rito che rischia di restare sepolto nella mitologia dell'infanzia. Chi di noi adulti si ricorda che è un battezzato? È una roba dei bambini, capito? Poi si riceve la fede dalla tradizione familiare, ma ditemi voi quanto è convinta la fede delle nostre famiglie in genere. Cosa trasmettono della fede? Poi la si impara al catechismo, ma provate ad andare a far catechismo ai nostri ragazzi, poveretti, i quali hanno la testa piena di tutt'altre cose, quindi è necessariamente una trasmissione astratta che subiscono. E poi da adolescenti, normale, dai, da adolescenti si perde la fede quasi senza accorgersene, quando non è il primo atto di libertà quello di sbarazzarsene. E quindi per forza restano poi da adulti alcune credenze, alcune pratiche in certe occasioni, ma senza che esse possano incidere sulla vita, la quale invece si conforma istintivamente alla mentalità e ai costumi che ci circondano, in maniera acritica. Quindi il rapporto tra fede e sessualità, nessun problema. Rapporto tra fede e politica, nessun problema. Cioè in politica, in sessualità, si fa quello che si pensa, quello che si vuole, cosa c'entra la fede? I soldi, cosa c'entra con i soldi la fede? Ma tutto è la morte, cosa c'entra la fede? E così succede che soltanto degli avvenimenti particolari, non so, ieri finivamo gli incontri con i fidanzati, beh, lì dentro succede che qualcuno di loro ripensa il battesimo, ripensa il suo essere stato catechizzato da ragazzo. Ma dice, il cristianesimo che mi è stato dato, che è rimasto lì, beh, è una cosa più seria di quel che pensavo, guarda che ci provo, ci riprovo. Oppure quando in lutto, la prima lettera di risposta alle domande sulla fede che vi abbiamo fatto, che è arrivata, è di un genitore di 40 anni, il quale dice, mi è appena morto il papà e ho ripensato un po' tutta la mia vita, capito? E la fede sta tornando a essere una cosa che mi interessa. Cioè, soltanto se qualcosa ti rimette in discussione il senso della vita, ti fa recuperare un senso della fede, che se no resta lì quella robetta dei bambini, appunto. È per questo che nelle nostre comunità è diventato difficile dire cosa vuol dire essere cristiani per noi, o cosa vuol dire credere, no? Molti cristiani si fanno della fede una loro idea, cioè quella del loro giornale, per esempio. Per molti l'essere cristiani si riduce a una certa onestà, io sono onesto, capito, questo è quello che conta. Oppure un attaccamento a certi valori, appunto, che sono staccati però dalla storia e dalla pratica quotidiana. Oppure a un certo tipo di società, quasi sempre quella del passato. Oh. Questo è un momento di grande responsabilità per noi cristiani. Dai, dai, che ce la facciamo? Cioè, secondo me nella vita bisogna anche ogni tanto dire, ma dai che anch'io posso far qualcosa, anche per la Chiesa. C'è un urgente bisogno di tornare al Vangelo, al Vangelo. La Chiesa in qualche maniera deve scomparire, deve essere umile, rinascerà quando riesce a mettere in luce il Vangelo. La Chiesa non vale per se stessa, vale per ciò che custodisce, che è l'amore del prossimo, è l'amore del prossimo, se lo devo dire in una parola, è l'amore del prossimo. C'è questo urgente bisogno di una nuova evangelizzazione, ma non tanto appunto del mondo laico, secolarizzato, col quale se noi avessimo fede ci troviamo benissimo, perché gente che vuol bene alla gente, ha bisogno anche questo mondo secolarizzato di gente che fa l'uomo in questa maniera. Quindi non c'è da evangelizzare tanto gli altri, siamo noi da rievangelizzare. Nelle nostre comunità dobbiamo fermarci e chiederci sul serio cosa significa oggi essere cristiani.